Buongiorno e ben ritornati, sono il dottor Lavanga ed era un po' di tempo effettivamente che non facevo una puntata sul mio canale podcast. Oggi sono in compagnia delle mie osteopate che mi hanno aiutato tantissimo in quest'anno di lockdown, chiusure, aperture, a dare un diverso approccio alle terapie conservative per le patologie che vedo più spesso in ambulatorio. Oggi in compagnia di Alice e Giulia vi parlerò dello smart working e di come in effetti questa semplice innovazione possa essere in realtà un silenzioso killer per quanto riguarda le patologie della colonna. Ora Alice, presentati, di che cosa fai?
Ciao a tutti ragazzi, io sono osteopata e collaboro con il dottor Lavanga da ormai un annetto. E in effetti sì, in questo periodo in cui lo smart working diciamo regna un po' sovrano, no? Su tutte le discipline che vengono praticate, si riscontrano parecchie problematiche comuni tra tante persone, tra tanti pazienti. Rigidità muscolari, dolori anche muscolari alla schiena, alle spalle, al collo. Possono essere riconducibili ad una postura da seduti mantenuta per troppo tempo.
E se posso dire anche la mia, buongiorno a tutti amici ascoltatori, attraverso l'anamnesi cosa emerge? Che lo smart working, noi tutti pensiamo ovviamente che venga fatto sul desk o comunque sul tavolo di propria casa, ma molto spesso molte persone, molti tra i miei pazienti, scopro che lo fanno direttamente a letto. Queste sono posizioni che, ahimè, sono la morte silenziosa.
Sì, questa è una cosa che anche io in effetti non ho mai capito, cioè loro sono sdraiati e poi dopo si innesta effettivamente il discorso dell'abitudine negativa, perché abbiamo visto più volte come l'abitudine sia un concetto per il quale la reiterazione di un comportamento vada a instaurarsi così in maniera radicata nel paziente, nel soggetto, che poi è difficilissimo da togliere. Quindi uno dice, vabbè, faccio smart working, mi metto sdraiato, sono sempre più comodo sdraiato, all'inizio ho un beneficio e poi invece ho tutti dei meccanismi di compenso assurdi.
E poi effettivamente mi chiedo, ma quanto si può essere produttivi lavorando a letto?
C'è chi crede che effettivamente sia la parte più produttiva del proprio lavoro, ma noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a prendere sul British Medical Journal un articolo che fa vedere come in effetti il killer silenzioso non sia tanto lo smart working ma la sedia. Esatto. E cosa abbiamo scoperto in merito alla riattivazione del microcircolo ogni ora dalla sedia?
Esatto, che è molto importante anche modificare la propria postura da seduti nel tempo, quindi non mantenerla per troppo tempo, perché a quel punto altrimenti si instaurano una serie di meccanismi che irrigidiscono la muscolatura. Invece quello che noi vogliamo è proprio alzarci, muoverci ogni tanto, andare a bere un bicchiere d'acqua, fare due passi, e questo può essere un buon metodo per evitare di mantenere una postura da seduti troppo prolungata.
Per esempio potrebbe essere un discorso fatto questo di alzarsi, ma non è affatto così ed è in effetti quello che sottolineo sempre da un punto di vista scientifico, il fatto che questa cosa sia replicabile. È talmente tanto replicabile che nei nostri smartwatch, perché ormai è diventato tutto smart, ci obbligano ad alzarci ogni ora. Ti obbligano ad alzarti non solo per problematiche legate alla schiena, ma soprattutto per problematiche legate alla pressione. Se voi ci pensate...
Un po' come quando si va in aereo, giusto Doc?
Sì, quello si fa da un punto di vista prettamente vascolare. Si sa benissimo che chi magari fa un intervento chirurgico in aereo debba alzarsi, debba sgranchire un pochettino le gambe. Ma il discorso di fondo qui è legato alla pressione che cambia quando noi siamo seduti rispetto a quando siamo alzati. La stessa pressione vascolare, abbiamo visto in uno studio di fisiologia già del 1980 del dottor Nakemson, ha dimostrato come nella pressione, la pressione che si ottiene sul disco di L5-S1 in posizione seduta sia in assoluto la pressione più ampia, più rappresentata, mentre tale pressione va a diminuirsi di oltre il 50% semplicemente mettendosi in piedi.
Certo.
Ed è per quello che noi classicamente nei pazienti che abbiano o non abbiano delle ernie discali espulse in corso consigliamo una posizione di scarico retrolombare. Giulia, vuoi raccontare un attimino come la posizione di scarico retrolombare possa aiutare il paziente ad avere quella distrazione, quella decompressione indiretta che spesso noi consigliamo ai pazienti quando stanno sdraiati?
parliamo di scarico retrolombare intendiamo quella posizione per cui il disco di L5-S1 non riceve tutta la compressione dall'alto, che è la classica posizione di quando si è seduti. Quindi per scarico retrolombare banalmente intendiamo quella posizione tendenzialmente supina, quindi quando il paziente ha pancia in su, dove vengono tirate sulle ginocchia a 90 gradi e vengono appoggiate sul rialzo. Quindi possiamo anche dire che oltre a questa problematica molto spesso però i pazienti vengono in studio per fastidio dorsale, quindi nella parte più alta della colonna.
Tutte cose che, permettimi Giulia, sono aumentate in maniera vertiginosa e in effetti in maniera non comprensibile, se non per il fatto che appunto c'è stato l'introduzione dello smart working e il fatto che i nostri pazienti sono passati da una condizione, per chi aveva già una disponibilità di tempo limitata, ancora più limitata, proprio perché magari si facevano quattro passi per raggiungere l'auto e poi dopo recarsi in ufficio. Anche questa cosa è stata levata improvvisamente.
Certo, poi ovviamente in questo periodo lo smart working possiamo anche dire che non è uno smart working propriamente normale, mettiamoci anche la situazione della pandemia e quant'altro, quindi problematiche di dorsali e problematiche cervicali sono aumentate esponenzialmente, vero Alice?
Sì, infatti vanno molto di pari passo, perché appunto un'altra problematica dello smart working è proprio la posizione dello schermo, e la vista ha una forte influenza sulla cervicale. Nel momento in cui magari lo schermo è posizionato troppo in basso, troppo in alto, anche laterale rispetto alla posizione che il paziente tiene da seduto, questo può comportare parecchi fastidi a livello cervicale. La muscolatura subocipitale, quindi quella più alta che collega proprio il cranio alla cervicale, viene sollecitata parecchio, soprattutto nei movimenti di oculocefalogiria, ovvero di movimenti degli occhi destra, sinistra, sopra, sotto, quindi questo è molto importante. Poi anche lo scarico delle braccia, no? Quindi avere la tastiera troppo lontana rispetto a noi comporta un allungamento delle braccia, quindi una diastasi scapolare, un allontanamento delle scapole dalla nostra dorsale, che comporta quindi una tensione muscolare prolungata nel tempo. E anche averla magari troppo vicina, quindi con le braccia in sospensione, porta ad avere le braccia costantemente in tensione, e questo poi si ripercuote ovviamente anche sulla parte cervicale, che può
e
anche
le spalle non da meno, tra l'altro.
Esatto, quindi questo è molto importante.
Questa comprensione è una comprensione che, come vi dicevo prima, ho acquisito sul campo. Tutte queste patologie erano già ben descritte nei libri di medicina, ma sembra che questa incidenza sia aumentata vertiginosamente. Addirittura quello che sembrava essere una patologia nuova, che era considerato il fabbing, cioè la tendenza ad avere il collo in iperflessione cervicale per l'utilizzo del cellulare, sembra passata in secondo piano in relazione invece alla presenza dello smart working. Tutte queste nozioni di medicina del lavoro, comunque di igiene sulla propria scrivania, che sono sempre state ben codificate, ora sono venute a essere ancora più importanti proprio per la persistenza del nostro lavoro, che ormai è diventata fissa per 7-8 ore di fronte a uno schermo, deve per forza di cose.
Pazienti arrivano da me in studio con il consiglio del dottor Lavanga di lavorare con lo standing desk. Doc, ma tu cosa consigli?
Esattamente, la standing desk è la scrivania sospesa, la scrivania da in piedi, e si installa tranquillamente a casa propria mettendo la scrivania all'altezza del torace. Questo permette di lavorare con il computer sempre in piedi. Ovviamente anche la posizione eretta in piedi da fermi non è una cosa buona, però questo intanto ci permette di scaricare, come dicevo prima, il peso sul tratto lombare, ma soprattutto quello di metterci in movimento e di creare una differenza pressoria che permette appunto la circolazione. La circolazione non è solo e soltanto quella degli arti inferiori, ma anche la pressione che si crea anche a livello all'interno dell'addome, nel piccolo bacino. Diverso è il discorso per quanto riguarda la parte cardiovascolare, ma comunque da tenere in considerazione.
Io direi che questo infatti è un ottimo consiglio quello che tu dai, perché molto spesso non viene considerata l'ergonomia a lavoro e io a mia volta invece consiglio di bere parecchio, perché lavorare da casa molto spesso comporta anche la dimenticanza del bere, però i muscoli hanno bisogno, come anche il nostro intestino, di rimanere idratati. Questo tra l'altro permette anche di avere maggior concentrazione durante le ore poi lavorative. Quindi secondo me questi sono consigli fondamentali, ecco.
Consigli che non devono rimanere, dal mio punto di vista, soltanto dei consigli, ma devono essere applicati, perché poi tante volte si parla spesso e poi dopo non si fa, e se non si fa equivale a non sapere. Quindi il muscolo che ha bisogno di acqua è un consiglio sia per quanto riguarda il muscolo sia per quanto riguarda una buona abitudine. È stato più volte dimostrato con studi enormi, randomizzati, come il sistema più semplice per perdere peso e quindi per avere tutti i vantaggi biomeccanici di cui abbiamo sempre evidenziato il ruolo, sia proprio quello di bere acqua. Le persone sovrappeso che bevevano più acqua rispetto alle persone normali avevano più probabilità di perdere peso, e questo non significa invece essere così, diciamo, celati dall'intolleranza glucidica e quindi dal prediabete.
Molto molto interessante tra l'altro questo spunto, e tra l'altro direi che chi cerca magari la soluzione, gli integratori, le vitamine, io molto spesso a mia volta dico: bene, ma partiamo dalle basi, come mangiamo e quanto beviamo, che queste sono, diciamo, già le buone fondamenta e le buone abitudini per condurre una giornata al top.
Pazienti però mi chiedono quale possa essere una seduta comoda per evitare di sentire troppo dolore o fastidio, diciamo, alla schiena e alle aree che più sono dolorifiche nel loro caso. E Doc, cosa ci suggerisci?
Questa è un'ottima domanda e ovviamente i consigli che posso dare sono legati a due tipi di attrezzature. Uno si chiama fitball e l'altro è la sedia ergonomica. La fitball è una palla gonfiabile di circa 70-80 cm che ci permette di mantenere sempre attiva la muscolatura lombare. Non tutti questi consigli sono applicabili per il vostro posto di lavoro, perché ci sono ovviamente dei diktat e delle regole da seguire per quanto riguarda la medicina del lavoro, ma se siete abbastanza liberi è sicuramente un intervento facile da attuare. Tali palle possono essere utilizzate sia in sale preparto che in palestra, e oltre a poter essere utilizzate semplicemente per la seduta, sono anche degli ottimi strumenti per la ginnastica in casa, perché permette di creare dei bracci di leva favorevoli o sfavorevoli, permette di creare anche un massaggio indiretto su alcune zone che non è possibile a raggiungere in maniera autonoma, in maniera appunto non assistita, e quindi sicuramente può rivestire un ruolo importante. L'altra cosa invece è la sedia ergonomica, che permette di scaricare il peso sia sulla parte anteriore del ginocchio sia sul bacino e quindi sulle spine ischiatiche, e quindi determinando una variazione del calibro del peso si determina una seduta sicuramente migliore. Ma il concetto di fondo è muoversi, muoversi, muoversi. Uno dei concetti di medicina tradizionale cinese che applico poi dopo nell'utilizzo migliore della medicina occidentale nelle patologie che vedo tutti i giorni è il concetto che tutto deve scorrere. Se scorre tutto quanto, ci muoviamo, rimaniamo in salute da questo punto di vista, ne beneficiamo in maniera comprensiva di tutto quanto.
Sì, che poi anche il concetto base è un po' dell'osteopatia, no? E life is motion, quindi noi siamo vivi perché ci muoviamo, e più ci muoviamo e più il nostro corpo dimostra la vitalità e la possibilità di adattarsi agli stimoli che vengono proposti dal mondo esterno, no?